Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.
Questi due versetti che abbiamo ascoltato della lettera di San Paolo ci danno il senso di quello che stiamo vivendo. Cioè ci stiamo preparando alla festa di Sant'Agnese con questo triduo e Paolo ci ricorda che il Padre delle Misericordie, quando incontra un'anima, la riempie della sua grazia, della sua misericordia, la trasforma e la rende strumento, anzi di più, la rende immagine di quella grazia che desidera raggiungere altre anime. Ecco, questo è ciò che accade nella vita dei santi e che è accaduto anche nella vita di Agnese, una vita trasformata dalla grazia e che noi vogliamo ripercorrere, accostarci a lei per ricevere quella grazia. San Francesco nella sesta ammonizione diceva «È grande vergogna per noi servi di Dio che i santi hanno compiuto le opere e noi vogliamo ricevere la gloria e l'onore con il raccontarle e il predicarle». Ecco, noi non vogliamo quindi soltanto raccontarle, ma siamo consapevoli che quella grazia di cui è stata riempita Agnese può raggiungere anche a noi. E lo facciamo in queste serate con la preghiera, chiedendo l'intercessione ad Agnese e ripercorrendo alcuni passi della sua vita. E io, tra l'altro, vi ringrazio per l'invito, perché per me è stata un'occasione anche di conoscere meglio questa figura che effettivamente rimane un po' all'ombra della santità di Chiara, ma è altrettanto luminosa. E in queste sere, ecco, pensavo di ripercorrere alcuni tratti semplicemente della sua vita. Il primo questa sera con la conversione di Agnese, il passaggio dalla prepotenza alla fortezza. Ecco, la prepotenza di un mondo che vuole tenere legato, tenere a sé, e la fortezza invece di una risposta alla chiamata di Dio. Domani sera, se Dio ce ne dà la grazia, vedere come la grazia ricevuta diventa un dono da condividere. E poi l'ultima serata è il ritorno a San Damiano, come ritorno al principio della vocazione di Agnese, come ritorno a Chiara e soprattutto ritorno al centro della sua vita che era Cristo. Allora, questa sera vorrei partire considerando quello che circondava Agnese, il contesto nel quale è cresciuta, non tanto un contesto storico, anche se possiamo immaginarlo, quello di una giovane nobile che guarda un mondo, quello del 1200, che è fatto di conflitti tra classi sociali, conflitti tra città, un mondo come forse lo è sempre stato, ma in particolare ecco il mondo che gli girava intorno, più prossimo, la sua famiglia. E pensavo, ecco, lo sguardo di Agnese sicuramente è caduto sulla mamma Ortolana, di cui la leggenda di Santa Chiara, e lo leggo, dice: sua madre di nome Ortolana abbondava non poco di buoni frutti, nonostante fosse legata dal vincolo maritale e occupate responsabilità di famiglia, si dava tuttavia a pratiche di pietà e opere buone. Devota pellegrina passò il mare e visitò i luoghi che l'uomo Dio aveva consacrato con le sue orme. Un'altra volta se ne andò a San Michele Arcangelo per pregare e visitò ancora più devotamente le chiese degli Apostoli. Ecco, ci dà l'immagine di una donna cristiana, come la lettura di oggi ci ricordava, una donna che teme Dio e che è una donna forte, una donna che veniva lodata. E poi sicuramente lo sguardo è caduto più volte su Chiara, sua sorella, più grande di 3 anni, e che anche qui, prendendo dalle fonti soltanto alcune righe, dove dice che Chiara presto cominciò a splendere nelle tenebre del mondo e fin dalla più tenera età cominciò a segnalarsi per illibatezza di costumi. al soffio interiore dello Spirito che la stava plasmando, quel vaso davvero purissimo si rivelò un vaso di grazia. Volentieri tendeva le mani ai poveri e con le ricchezze della sua casa sovveniva all'indigenza di molti. Le era caro impegnarsi nella preghiera devota. Sotto vesti preziose e delicate portava nascosto un piccolo cilicio, apparendo fiorente all'esterno, ma dentro vestendo Cristo. E questo è quello che vede Agnese, l'esempio di sua sorella, e poi ancora Francesco, non lo sto a descrivere perché lo conosciamo bene, quell'uomo che però trasmetteva una vita nuova e che affascinava i molti, avrà affascinato, vedeva, Agnese ha visto come Chiara è rimasta affascinata anche da Francesco, e l'ha vista trasformarsi e decisa a seguire il suo sposo, il Signore, nell'ideale di vita evangelico che Francesco già aveva intrapreso. E poi in particolare la vede quando la Domenica delle Palme, che scappa di casa, vede quella forte decisione, fortezza, e sicuramente tutto questo l'avrà spinta a porsi delle domande: e io che cosa devo fare? E questa, che sembra una domanda tanto banale, tanto semplice, in realtà è quello che sta in principio di una conversione, perché significa aprirsi a una novità, significa mettersi in ascolto di una parola che possa sorprenderci, significa uscire fuori da uno schema già previsto, calcolato. Ecco, lo sguardo di Agnese diventa riflessione, ricerca, desiderio, e maturando si fa preghiera. Ed è proprio la preghiera assidua che diventa necessaria all'inizio di una conversione, come per tutta la vita, perché l'intuizione non è la risposta, cioè come comprendere un problema non è già averlo risolto, come avere chiara la meta non è averla raggiunta. Per questo, quando Chiara scrive ad Agnese, però, di Boemia, dice: poni la tua mente nello specchio dell'eternità, poni la tua anima nello splendore della gloria, poni il tuo cuore nella figura della divina sostanza e trasformati tutta, attraverso la contemplazione, nell'immagine della sua divinità. E lasciando completamente da parte tutte quelle cose che in questo mondo fallace e inquieto prendono a laccio i loro ciechi amanti, ama con tutta te stessa colui che tutto si è donato per amore tuo. Ecco, credo che questo ci invita a domandarci, no? Noi vediamo tante cose davanti a noi, intorno a noi, ci circondano molte cose. Ecco, cos'è che ci guida, cos'è che ci forma, cos'è che lasciamo trasformi la nostra vita? Ecco, poi, percorrendo i passi di Agnese, si vede come ha imparato ad avere uno sguardo attento, ha imparato ad ascoltare quella voce che gli parla dentro, e ha imparato anche a stare dentro a quel travaglio che è la preghiera, che è la lotta, che è la ricerca, che è il discernimento. E si dice che Agnese aspetta il momento giusto e, spinta da una forza interiore, dopo aver lottato interiormente, si reca decisa senza voltarsi indietro. Ecco, credo che però questo atto di coraggio nel seguire la sorella, nel lasciare tutto anche lei, ancora, ecco, è coraggio, non si può chiamare fortezza, perché, lo dico dalla mia piccola esperienza, ma credo che la fortezza si acquisisce quando c'è la prova. E arriva anche il momento della prova per Agnese, perché qualcuno vuole portarle via quanto fin d'ora ha raggiunto, la sua vocazione, quella sua decisione, quella risposta che stava dando a Dio. E questa è l'opera del maligno, che vuole annullare l'opera più grandiosa, più straordinaria dell'uomo, che è proprio quella di usare la sua libertà per rispondere alla chiamata di Dio. Mi sono scritto il testo, alcune righe della Veritatis Splendor, un'enciclica di Giovanni Paolo II, dove si dice che l'uomo è permanentemente tentato di distogliere il suo sguardo dal Dio vivo e vero, cambiando la verità di Dio con la menzogna. Viene anche offuscata la sua capacità di conoscere la verità e indebolita la sua volontà di sottomettersi ad essa. Ma nessuna tenebra di errore e di peccato può eliminare totalmente nell'uomo la luce di Dio creatore. Ogni uomo non può sfuggire alle domande fondamentali: che cosa devo fare, come discernere il bene dal male. La risposta è possibile solo grazie allo splendore della verità che rifugge nell'intimo dello spirito umano. Ecco, questo è quello che ci dice che ci dice questo documento, ma è quello che viviamo nella nostra esperienza, come ha vissuto anche Agnese, in cui quello sguardo attento che si fa desiderio, che si fa preghiera, che diventa costanza nella prova e quindi diventa sì fortezza, però ancora la fortezza come virtù morale. Ma noi sappiamo che la fortezza è sia virtù morale, ma è anche dono dello Spirito Santo. È dono di una grazia, appunto, quella che lavora, che trasforma la vita di un'anima. Lo dice anche il libro dei Proverbi, che il cuore dell'uomo elabora progetti, ma è il Signore che rende saldi i suoi passi. E allora, ecco, noi questa sera vogliamo, se la fortezza è frutto di tutto questo percorso, di uno sguardo attento, di una costanza nella prova, di una preghiera intensa, assidua, di una ricerca, di un desiderio verso Dio, è vero anche che è un dono da chiedere. E noi allora questa sera vogliamo chiedere per noi questo dono, lo chiediamo per l'intercessione di Agnese e lo chiediamo a Dio con le preghiere con la preghiera della Chiesa, la colletta di domenica scorsa, che ci ha fatto dire: Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di Te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al Tuo servizio.